Buongiorno, riprendiamo un attimo, soltanto 5 minuti, perché il programma mi pare che dovevamo parlare un attimo anche di quella che era la struttura religiosa di questo piccolo feudo. Dicevo, per riprendere il filo, che questo è un feudo, come tanti feudi malaspiniani, era una capitale, e quindi questa, dovete fare un po' uno sforzo di memoria, me ne rendo conto, era la chiesa del borgo, non del castello. Sono due cose completamente diverse. E parto da una constatazione di fatto. Le chiese che erano le chiese del castello erano quelle nelle quali noi troviamo le sepolture, gli avelli sepolcrali della famiglia regnante. In questa chiesa non ci sono i marchesi Malaspina, né ci sono, non ha tombe, come vedete. Quindi era la chiesa del borgo. Sì, no, ma non il mausoleo è un'altra cosa. Cioè, tutto in fila con la storia che puoi ricorrere attraverso, rifare le genealogie dei signori del luogo attraverso la lettura delle tombe dei loro, e quindi in questo senso. Quindi questa è la chiesa del borgo. Questa qui è una chiesa molto antica, perché devo soltanto rifare un salto molto indietro. Noi qui ci troviamo in una pieve che sono stati celebrati 1000 anni, mi pare nel 98 quando era, quindi è già citata la pieve di San Martino in Vico, la pieve di Castevoli nel 998. Quindi vuol dire che la struttura ecclesiastica della Lunigiana prevedeva già in questa zona una pieve che è precedente all'avvento dei Malaspina. Quindi quando i Malaspina arrivano, abbiamo visto nel 1221 di persone di fatto a prendere possesso delle loro terre, trovano già un'organizzazione della parte destra del fiume, organizzata ecclesiasticamente da una pieve che dipende, una delle 35 pievi che dipende dalla diocesi di Luni. La pieve è al borgo di alla pieve di Castevoli. La pieve è rimaneggiata, l'edificio è stato più volte soggetto, il terreno è molto franoso, quindi non abbiamo assolutamente che non il nome, è la documentazione che dice che è una delle pievi più antiche della Lunigiana. Evidentemente, data la distanza, l'Usuolo con il suo borgo e con il suo feudo è sottoposto ecclesiasticamente alla pieve di San Martino in Vico, dalla quale dipende per esempio tutto il territorio di Tresana, e quindi il perimetro di questa struttura territoriale ecclesiastica è abbastanza vasto. Questa diventa una cappella. Quando questa cappella ha una documentazione certa? Secondo il mio punto di vista e il nostro punto di vista, tutte le cappelle che sono lungo i borghi viari hanno tutte un'antica storia, però noi dobbiamo assolutamente basarci su quella che è la documentazione, cioè il documento. E il primo documento che attesta la presenza di questa chiesa, che è una cappella dipendente da quella pieve, in un attimo lo sapete, lo so che lo sapete, ma tanto per rinverdire un attimo la storia, nella pieve si battezzava, si andava una volta all'anno, c'era il fonte battesimale per immersione e si battezzava in gruppo e si andava lassù. Quindi qui non c'era diritto né di sepoltura né di comunione, per cui era una dipendenza totale da quello che era il pievano di Castevoli. Però sul percorso di crinale della via Francigena, alternativa a quella che noi conosciamo e che diciamo essere quella di là, ma non sappiamo certamente, perché evidentemente se una frana di là metteva in pericolo e in discussione il transito, è chiaro che il traffico veniva di qua. Quindi a un certo punto era molto importante anche sapere gli umori del fiume, come influenzavano i percorsi e i tragitti, ma non per giorni, per anni. Quindi questo è un borgo viario, e su questo borgo viario, all'ombra di un castello che sappiamo essere stato sede di Malaspina, questa era la capitale, borgo viario, porta e porta, e quindi qui c'era la chiesa. La prima documentazione noi l'abbiamo, dalle decime bonifaciane del 1296, Dal 1296 noi sappiamo per certo che Lusuolo ha una cappella dedicata a San Matteo che dipende dalla pieve di San Martino in Vico di Castevoli. Da quel momento il termine, ma non importa, ci sarebbe da disquisire su tutte le cose che sono state dette circa l'etimologia di Lusuolo. La prima volta la troviamo scritta come cappella dell'Lusuolo, la seconda volta di Lusuolo, in pratica è sempre, sappiamo per certo che è sempre Lusuolo, e da quel momento, 1247, 1296 fino al 1303 è documentata, da quella data fino ai nostri giorni, tant'è che noi oggi qui siamo la testimonianza della continuità di questa cappella, che poi diventa chiesa, poi diventa parrocchia, ma questo è un altro discorso, un discorso successivo. A noi interessa mettere in evidenza che questa era la chiesa del borgo e non del castello. Quindi ha una sua storia particolare che deve essere vista non in funzione dei Malaspina, ma in funzione delle popolazioni, degli abitanti del borgo di Lusuolo. Ha subito gli insulti del tempo finché lo spopolamento della Lunigiana in pratica ha svuotato Lusuolo e quindi in pratica tutte le nostre chiese non avevano quasi più ragione di essere perché non c'erano più fedeli, perché non c'erano più abitanti. A un certo punto però c'è stato un sussulto di orgoglio di paesani, di abitanti di Lusuolo che hanno ripreso in esame e sono andati a rispolverare dal punto di vista archeologico, a ricostruire e a rivedere quelle che erano le condizioni. E l'opera è stata meritoria perché ha salvato in pratica non soltanto la struttura ma la memoria di questo luogo. I lavori, ne sa qualche cosa Beppe Bazzà, che è stato un artefice di questo evento, di questo progetto, partono dal 95. Le nostre chiese, cappelle, non avevano supporti, avevano in pratica, erano rimaste con i tetti sfondati, sottoposte all'incuria del tempo e quindi cosa è successo? È successo che è stato fatto un restauro non soltanto dal punto di vista delle strutture murarie, quindi l'impostazione la vedete, noi non siamo certamente nelle condizioni di avere, forse siamo soltanto nell'area dell'antica cappella, perché qui poi tutti i rifacimenti degli altari, l'impronta e l'atmosfera barocca si respira in qualsiasi momento in questa. D'altra parte c'era la necessità di adeguare la funzione della Chiesa ai tempi che mutavano e che si evolvevano anche ecclesiasticamente. L'ha riportata alla luce, ma soprattutto quello che io ho notato, hanno ridato vita non soltanto alla parte strutturale muraria, ma anche alla parte degli arredi. Se voi guardate, ci sono delle cose estremamente interessanti dal punto di vista degli arredi sacri. Nelle due versioni, quelli che sono gli oggetti veri e propri, cioè calici, ostensori, navette, navicelle e croce processionale, una croce astile molto bella. E poi soprattutto ci sono delle panche, cinque, seicentesche, il coro e questi inginocchiatoi che hanno meritato un restauro. Tra l'altro devo dire un restauro tra l'altro fatto anche bene, e quindi se il restauro è fatto bene c'è una conservazione di questo. Ma al di là di quelli che sono stati gli interventi e l'inserimento di questa cappella nella vita del borgo, che sarebbe tutta da studiare, perché attraverso i libri cronici che si conservavano qui, che era la parte laica nei registri parrocchiali, c'è la parte laica, cioè era l'antica anagrafe ante litteram, dove si può fare la storia delle famiglie, si possono vedere le mutazioni, gli effetti demografici che ha subito il borgo, quanti fuochi erano, i fuochi erano le famiglie, e l'abbiamo soltanto attraverso, io mi auguro che questi documenti siano stati salvati, perché sicuramente c'erano, e quindi io che mi sono occupato con il mio grande amico Mauro Bertotti, che aveva inventato qualche cosa di importante in Lunigiana, la microfilmatura di tutti i libri cronici del territorio, macchinate, camion rimorchio di... che siano tutti ancora microfilmati, non ci sono più, abbiamo perduto questo patrimonio, per cui purtroppo, a meno che non siano stati portati via da qualche parroco, ma dubito, qualche parroco sensibile tanti anni fa e siano stati depositati magari in curia e siano arrivati alla microfilmatura attraverso la curia. D'altra parte, però accontentiamoci di questo. Sì, i libri cronici sono quelli. Capito. È purtroppo, d'altra parte, dicevo però, accontentiamoci intanto del recupero in tutti i sensi, ma soprattutto del recupero culturale di quello che ha significato al di là del contatto e dei messaggi ecclesiali che potevano venire da una chiesa, che cosa ha rappresentato la chiesa nell'ambito del borgo, ha rappresentato l'anima e l'esaltazione della spiritualità di questi abitanti. E mi pare che ci sia ancora la prossima domenica ci sarà una celebrazione per il giorno di San Matteo, quindi ci sarà la visita del Vescovo e soprattutto il fatto di aver dedicato l'altare con una reliquia al beato Angelo Paoli di Argigliano, qui la potete vedere, quella lì, la piccola reliquia, ecco. Tra l'altro l'altare fatto da un nostro amico, mi piace pensare a questo nostro amico scultore che si dedica, che è qui, vieni qua con me, vieni.
Prego.
Non c'è stato bisogno di commissionare a Michelangelo
no.
La scultura di un altare. Ecco, a me piace ricordare proprio questo gesto così semplice di un nostro amico che si occupa tra l'altro sul sociale molto impegnato, è vero, abbiamo fatto qualche cosa insieme,
certo. Ma
la storia è anche quella, il quale ricostruisce a un certo punto questa reliquia di un lunigianese in una recuperata chiesa della Lunigiana. Mi sembra un bel gesto del quale diamo atto a tutti quelli che si sono occupati del ripristino di questi valori e a chi, e tu che hai fatto l'artista, saresti il Michelangelo della chiesa di Lusuolo.
Ma perché è finita qua la reliquia del beato Angelo?
Perché l'hanno chiesta.
Perché è di Mulacoli,
questo, no, di Argigliano, di Casola. È uno dei pochi beati che tra l'altro è stato celebrato il rito 15 giorni fa a Argigliano. Grazie.
Quel candelabro bellissimo lì che però è molto ebraico.
Quale?
Le sette candele.
Sì.
No. È difficile trovare.
Guarda, può darsi che sia una donazione di una famiglia, gli arredi qui sono abbastanza difficili, perché qui erano tutte in pratica donazioni. Erano tutte donazioni da parte di famiglie nobili, che
no,
poi è chiaro.
È difficile, abbiamo curiosito perché è difficile
sì,
trovare una chiesa cristiana.
Sì, sì, infatti sette luci.
Luci che è tipicamente.
Sì. Prego.